Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: continua ad essere regolare il decorso post-operatorio del Papa al Gemelli, domani reciterà l'Angelus privatamente. Nottelone, il cardinale Parolin: il mondo ha bisogno di speranza e fraternità. A Rondine, cittadella della pace, prosegue Utopic Fest, festival internazionale del disarmo. Un cordiale saluto a Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Continua regolarmente il decorso post-operatorio. Tutte le analisi sono risultate regolari, ma dovrà osservare delle precauzioni. Domani reciterà l'Angelus privatamente. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Ondarza. Abbiamo qualche problema di collegamento con Paolo Ondarza, allora andiamo al secondo servizio e poi recuperiamo il collegamento d'apertura. Si è aperto questa mattina in Vaticano, con il saluto del cardinale Pietro Parolin, il meeting mondiale della fraternità umana, un'iniziativa ispirata all'enciclica Fratelli Tutti. Nel pomeriggio un momento di festa e di unione all'insegna della condivisione dell'arte ma anche della musica, il servizio di Amedeo Lomonaco.
Oggi vi riunite come segno di speranza per il mondo. Con queste parole il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, ha inaugurato il meeting intitolato Not Alone, al quale partecipano anche 30 premi Nobel. L'ex presidente della Colombia, Santos, ha espresso una speranza, quella che i paesi trovino le vie del dialogo e della cooperazione. Questo è l'unico modo, ha osservato, per costruire la fratellanza. La yemenita Karman, premio Nobel per la pace nel 2011, ha spiegato che non si tratta solo di diffondere messaggi, ma di amplificarli affinché si possa comprendere l'autentico significato della fraternità. Parlando con i giornalisti, il cardinale Parolin ha indicato infine il senso di questa giornata.
Che ci sia un impegno concreto a superare i conflitti attraverso questa strada maestra che il Papa ci ha indicato nella Fratelli Tutti, che è quella della fraternità.
E come dicevamo all'inizio, Papa Francesco al Policlinico Gemelli continua regolarmente il decorso post-operatorio. Tutte le analisi sono risultate regolari, ma dovrà osservare delle precauzioni. Domani reciterà l'Angelus privatamente. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro inviato Paolo Ondarza. Paolo, a te.
Sì, Federico, il Papa sta bene, tutto procede molto bene, rassicuranti le parole del professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato Francesco. Il Santo Padre ha accolto il consiglio medico e domani, come dicevi, reciterà l'Angelus in privato. Sta seguendo un'attenta convalescenza, ha detto Alfieri, che mira allo sforzo minore della parete addominale per permettere una cicatrizzazione in modo ottimale. Alzarsi ogni volta dal letto e sedersi in poltrona, infatti, ha precisato il medico, è un movimento che mette in tensione la parete addominale e si vuole evitare il rischio che la rete possa strapparsi. Da qui appunto la decisione di non recitare l'Angelus dalla finestra. Se per l'intervento chirurgico del 2021 era avvenuto, fu perché allora erano passati 7 giorni dall'operazione. Alfieri ha poi escluso in modo categorico la presenza di problemi cardiaci. L'umore del Papa è ottimo, è un piacere stare con lui, ha detto. Resta confermata la sospensione delle udienze fino al prossimo 18 giugno. Il desiderio dei medici è che la permanenza in ospedale duri almeno una settimana, ma sarà il Papa a decidere. Sollecitato dai giornalisti, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha chiarito che finora Francesco ha ricevuto solo collaboratori abituali e che questo pomeriggio il suo messaggio per il meeting mondiale sulla fraternità umana sarà letto dal cardinale Gandetti. Ecco, per il momento è tutto, Federico.
Grazie a Paolo Ondarza. In Nigeria ucciso un sacerdote dell'arcidiocesi di Benin City, nel sud del paese, lo riferiscono fonti della chiesa locale citate dall'agenzia di stampa Fides. Il sacerdote, il cui omicidio sarebbe avvenuto lo scorso 7 di giugno, era stato ordinato da poco tempo. Prosegue a Rondine, cittadella della pace in Toscana, lo Utopi Fest 23, il festival internazionale sul disarmo giunto alla 7ª edizione. Il nostro inviato Andrea De Angelis ha intervistato Monsignor Nunzio Galantino, presidente dell'amministrazione patrimonio della sede apostolica, che riferisce sul modo corretto di interpretare la convivenza con la violenza della guerra. Sentiamo.
Primo è quello di ignorarlo, allontanarlo da noi, fuggirlo, e c'è quello di starci dentro. Fuggire dal conflitto non vuol dire escludere il conflitto. Stare nel conflitto vuol dire invece imparare a farselo appartenere, e solo ciò che ci appartiene ha la possibilità poi di essere rinnovato, di essere rifatto con fatica, con lo sforzo di tutti, ma solo ciò che ci facciamo appartenere veramente può cambiare.
I bambini in questo ci aiutano, loro non semplificano, fanno tante domande, basterebbe guardare a loro.
Ma i bambini per una caratteristica particolare che hanno, e cioè non potersi nascondere. Il problema è proprio salvarsi da questa realtà e quindi sviluppare un senso di responsabilità, capacità di metterci la faccia.
Siamo in Ucraina e di almeno 3 morti e 10 feriti il bilancio dell'attacco condotto dalle forze russe su Odessa, lo riferiscono fonti locali specificando che l'attacco è stato condotto con droni. Intanto si valuta il livello di distruzione causato dall'apertura della falla nella diga di Kakhovka, su cui ucraini e russi si rimpallano le responsabilità. 600 chilometri quadrati di terra sono ancora ricoperti da diversi metri d'acqua. Svitlana Dukovic ne ha parlato con il sacerdote greco-cattolico Don Ivan Talan, laico, direttore di Caritas Kyiv.
Ситуація є така, що в нас через півтора місяця припиниться водопостачання.
La situazione è grave. Tra un mese e mezzo sarà interrotta la fornitura in 4 quartieri della città. Se in questo periodo non si trova una soluzione, 300.000 persone rischiano di rimanere senza acqua. Abbiamo ricevuto appelli dalle persone in alcuni villaggi attorno a Kryvyi Rih, che hanno segnalato l'esaurimento dei loro pozzi e ci chiedono acqua potabile. Noi, come Caritas di Kryvyi Rih, gliela stiamo fornendo. Pertanto stiamo cercando di acquistare quanta più acqua potabile possibile, perché sappiamo che nel prossimo futuro la situazione è peggiorerà e il livello dell'acqua nel serbatoio della diga di Kakhovka si deteriorerà. Caritas Ucraina ha allestito un centro operativo per monitorare la situazione legata alle conseguenze del bombardamento della diga. Ieri con alcuni rappresentanti della Caritas siamo andati a Kherson. Ho visto che molte organizzazioni stanno aiutando, portando cose di base, cibo, vestiti, acqua potabile. Queste persone hanno e avranno bisogno di tutto.
Nelle prime ore del giorno le forze di sicurezza somale hanno posto fine all'assalto terroristico ad un hotel di Mogadiscio condotto venerdì sera dalle milizie islamiche di Shabab. Il bilancio al momento è di 9 vittime, tra cui 6 civili. Marco Guerra.
I miliziani hanno dato inizio all'assalto all'hotel Pearl Beach di Mogadiscio intorno alle 19 di venerdì sera. La struttura, molto usata da politici e funzionari governativi, è stata colpita da diverse esplosioni e colpi di arma da fuoco. L'attacco è stato subito rivendicato con un comunicato dal gruppo jihadista somalo Al-Shabaab, che ha detto di voler colpire un luogo frequentato da autorità. All'alba di oggi le forze di sicurezza hanno portato a termine l'operazione per neutralizzare gli aggressori e salvare numerosi civili, almeno 84. Tra cui donne e bambini. La Somalia resta un paese tra i più instabili al mondo, devastato da decenni di guerra e solo parzialmente controllato dal governo centrale di Mogadiscio. Sempre ieri nel sud del paese 27 persone sono morte per l'esplosione di vecchi ordigni lasciati sul terreno. Nella stessa area, il 26 maggio, un attacco islamista ha ucciso 54 militari dell'Unione Africana.
L'organizzazione No Profit, una voce per Padre Pio, ha creato un canale umanitario sanitario con diversi paesi africani per far operare in Italia decine di bambini affetti da malattie cardiovascolari che altrimenti avrebbero giorni contati. Sentiamo il presidente dell'ONG ispirata al santo di Petrelcina, Enzo Palumbo.
Abbiamo effettuato degli screening inizialmente in Costa d'Avorio e da questi screening è emerso un numero allarmante di bambini affetti da cardiopatie ma non diagnosticate, quindi abbiamo deciso di fare qualcosa, di creare il progetto Cuori Ribelli, che oltre allo screening ci fa trasferire in Italia. Quest'anno siamo a 70 già operati e a 82 posizionati, quindi in solo 12 mesi sono 82 vite strappate alla morte.
Questo progetto è ispirato appunto dalla figura di Padre Pio, che una delle opere che volle proprio in vita è la creazione di un ospedale, la Casa Sollievo della Sofferenza.
Sì, assolutamente, lo stesso Padre Pio quando ancora in vita amava dire non si possono chiedere sempre miracoli, quindi lui stesso ha creato questa struttura ospedaliera che è un polo d'eccellenza, vuol dire, internazionale. Io sono del parere che il connubio fede e scienza sia un matrimonio perfetto.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in diretta, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie in regia a Daniele Giorgi e Giancarlo Lavella. Buon proseguimento di giornata all'ascolto della Radio Vaticana.